20 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network, un saluto da Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Siamo tornati con il palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, l'orizzonte delle 20, fino alle 8:30 per l'approfondimento di uno dei temi della giornata. Dal lunedì al venerdì, tutti i giorni qui sulle nostre frequenze e naturalmente sul sito e con il podcast di Radio Popolare. E datemi qualche secondo per dirvi che quest'anno l'orizzonte è una formula che si allarga, magari qualcuno di voi era all'ascolto tra le 18 e le 19, siamo anche lì con una modalità diversa, più attenta all'attualità, alle news, a quello che succede durante la giornata, magari anche in tempo reale. E chi era in ascolto attorno alle 18 aveva già sentito la voce di Francesco Giorgini qui con noi, che saluto di nuovo. Buonasera Francesco.
Di nuovo buonasera a tutti, prima era buon pomeriggio, adesso buonasera.
Però siamo sempre noi, perché Francesco Giorgini da Parigi, perché c'è stato il voto di sfiducia alla fine in Francia al governo Bayrou, alle 18 dicevamo dei conti che si stavano cominciando a fare in aula, adesso abbiamo la notizia, il governo Bayrou è caduto.
364 voti contro il governo e solo 194 a favore del governo. Una batosta di proporzioni numeriche e storiche. La prima volta nella storia della Quinta Repubblica che un governo cade con un voto di sfiducia di questa portata, un voto di sfiducia che il primo ministro Bayrou ha voluto e quindi che in gran parte era atteso, ma non in queste dimensioni, perché il blocco, la minoranza di governo uscita dalle ultime elezioni legislative anticipate, che metteva insieme i macronisti, diciamo la coalizione macronista con la destra tradizionale, contava su 211 deputati sui 574 attuali, perché ci sono tre seggi vacanti dell'Assemblea nazionale, e invece hanno raccolto appunto solo 194, ne mancano quasi una ventina, il che non fa che, come dire, confermare la sconfitta elettorale di un anno fa e la minoranza governativa e l'impossibilità per questa minoranza di continuare a governare. Macron nell'ultimo anno e mezzo ha cambiato 4 primi ministri, 2 sono stati battuti in Parlamento da un voto di sfiducia, uno di censura, l'altro appunto di sfiducia, e nel frattempo ha perso anche 2 elezioni, le europee, appunto le legislative anticipate. Questa è la situazione. Domani mattina il premier Bayrou presenterà le dimissioni a Macron e stasera già il comunicato ufficiale dell'Eliseo dice che il presidente nominerà un nuovo primo ministro nei prossimi giorni, negli immediati prossimi giorni. L'ultima volta con Bayrou ci è voluto una quindicina di giorni, quello prima che anche lui, Barnier, che era della destra tradizionale, Bayrou è un centrista, e che è stato censurato, c'erano voluti 50 giorni, perché c'erano anche in mezzo le Olimpiadi, insomma, per una serie di contingenze, di opportunità. Questa volta il presidente sembra voler andare più in fretta, anche perché questa sfiducia era attesa dal momento in cui di fatto Bayrou ha annunciato che chiedeva la fiducia, si sapeva grosso modo, perché nei primissimi giorni le opposizioni hanno annunciato che non l'avrebbero, che l'avrebbero sfiduciato, e quindi ormai sono quasi 15 giorni che sì. Macron sa che si troverà in questa situazione. È possibile che abbia già pensato al prossimo primo ministro, che il primo ministro sia già forse informato e che cominci già il lavoro di tessitura per evitare una nuova sfiducia in tempi molto brevi che metterebbe il presidente davvero in una situazione difficile con poche scelte, cioè una nuova elezione anticipata legislativa, quindi un nuovo scioglimento della Camera, o come spera per esempio la sinistra di Mélenchon con le dimissioni del
Da
presidente.
presidente dall'Eliseo. Senti Francesco, al di là dei nomi, che poi magari sono nomi poco noti in Italia, ma ci raccontavi una legislatura che parte con un premier più spostato a destra, poi un centrista continuerà questo scivolamento verso qualcosa ancora di più di centrosinistra, secondo te, nei piani di Macron? Per cercare di tamponare questa sfiducia, visto che tu stesso ci raccontavi come i temi legati alle scelte di politica economica siano così importanti nell'opinione pubblica.
Sono così importanti, tenete conto che mercoledì c'è una giornata di mobilitazione spontanea che è cominciata sui social network e a cui si sono poi aggiunti i partiti politici e parte dei sindacati, che si chiama Blocchiamo Tutto, e che il 18 settembre ci sarà invece la giornata di mobilitazione nazionale intersindacale di tutti i sindacati insieme. E quindi sì, i temi economici sono al centro della discussione, in particolare perché la Francia ha un deficit che è attualmente in percentuale del prodotto interno lordo il più alto della zona euro, dei grandi paesi della zona euro, e la finanziaria che voleva presentare questo governo è da oltre 40 miliardi, ovviamente di, come si dice in questi casi, lacrime e sangue. La questione di sapere come mai i conti francesi sono così sbilanciati. Il primo ministro e i macronisti dicono perché abbiamo salvato il paese dalle crisi, che sia il Covid o la crisi energetica piuttosto che l'inflazione legata alla guerra. La sinistra dice perché avete fatto regali fiscali, a cominciare dalla soppressione della patrimoniale ai redditi più alti e alle imprese, il che è materialmente constatato da tutti gli istituti di statistica,
E quindi
e
doveva apparare Macron politicamente
la
parlando?
una possibilità sarebbe forse aprire a sinistra, ma sarebbe sconfessarsi e comunque rischia di perdere il sostegno della destra, che sarebbe altrettanto della destra tradizionale, che ha 49 deputati, che è altrettanto necessario per evitarsi un voto di sfiducia. Quindi la situazione per lui è complessa. Il più probabile è il suo uomo di fiducia, il ministro della difesa, Le Cornu, perché ha buoni rapporti con l'Assemblement National di Marine Le Pen, che è l'altro elemento ovviamente che pesa per determinare l'eventuale voto di censura, e che non ha contenziosi aperti con i socialisti. È considerato un buon negoziatore e potrebbe, in effetti, visto che le priorità a questo punto sono più la stabilità che non la correzione del debito, potrebbe proporre una finanziaria meno austera, magari da 15 o 20 miliardi, per rassicurare i mercati sul fatto che comunque la Francia avrà un bilancio e che avrà una prospettiva di governo di qualche mese, forse fino alle prossime presidenziali nel 2027, anche a costo di correggere meno del previsto la traiettoria di bilancio. Se non riuscisse in questa operazione altamente acrobatica, perché poi ovviamente ci sono gli interessi di ogni partito e gli interessi dei candidati all'interno dei differenti partiti rispetto alle prospettive elettorali, che siano o legislative
Sì.
anticipate, appunto nel 2027 la presidenziale, se arrivasse a in se non riuscisse in questa difficile acrobazia, su cui si sono già rotti i denti appunto due primi ministri, Macron si ritroverebbe con poche scelte: o lo scioglimento della Camera, con il rischio che questa volta non ci sia il fronte repubblicano al secondo turno e quindi una maggioranza magari non assoluta, ma comunque netta per il Rassemblement National, che vorrebbe dire poi dare l'incarico per un governo di estrema destra, magari col sostegno di una parte della destra tradizionale che sembra occhieggiare da quella parte,
O andare a
o se no,
dimettersi lui e poi
sì,
le elezioni
lui
presidenziali.
ha assicurato tutti che non si dimetterà, che resterà fino all'ultimo quarto d'ora, il che dal punto di vista, se vogliamo, della sua superficie internazionale dovrebbe rassicurare, resta il fatto che un presidente, anche se è sicuro di restare, ma con le mani completamente legate in patria, avrebbe comunque meno peso e meno credibilità sulla scena internazionale.
Grazie Francesco Giorgini.
Buon lavoro, buona serata a tutti.
Saluto adesso Eric Joseph, corrispondente dall'Italia di Liberation. Buonasera Eric.
Buonasera a voi.
Lo stacco che abbiamo appena mandato in onda è tratto da un celebre film di qualche anno fa che si intitola Goodbye Lenin, che è un film che parlava della nostalgia per un mondo che non c'è più. Ora, fatte le debite proporzioni naturalmente anche di tipo ideologico, siamo in un momento in cui anche per Macron si deve cominciare a parlare, e per il macronismo, di nostalgia?
Ma di Emmanuel Macron no, perché lui è ancora in carica almeno fino al 2027, il mandato finisce il 2027 e ha lasciato intendere che non rassegnerà le dimissioni, dunque è un Macron ancora sulla scena politica. Invece il macronismo, in qualche maniera, il grande progetto di Macron di in qualche maniera riunire un centro, il migliore della destra, il migliore della sinistra, ha mostrato tutti i suoi limiti. Adesso il campo presidenziale non alla maggioranza, al Parlamento, e già alcuni dei suoi sostenitori già pensano al dopo Macron. Dunque, in qualche maniera c'è questo tentativo di rinnovare la politica francese, non è andato a buon fine.
Ma qual è la prospettiva? Poi torno sul tema delle elezioni presidenziali. Ora però ti chiedo qual è la prospettiva, perché anche poco fa con il nostro Francesco Giorgini ricostruivamo un quadro della politica francese talmente frammentato e conflittuale che a confronto persino quello italiano sembra più sereno.
Sì, senz'altro. Cioè, adesso abbiamo globalmente un Parlamento diviso in tre blocchi, e all'interno dei blocchi anche delle divisioni. Cioè, c'è la sinistra, che è il primo blocco, ma anche lì, tra la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon e i socialisti in particolare, ma anche i comunisti e i verdi, le distanze, le crepe si accumulano. Poi
Beh
c'è
sì, sembrano
il.
mondi diversi, scusa se ti interrompo, i
Sì,
socialisti e la
assolutamente.
France Insoumise.
Assolutamente. Poi c'è il blocco centrale, anche lì vediamo delle divisioni. Una parte dei deputati macronisti addirittura non hanno votato la fiducia a François Bayrou, e dunque questo dimostra anche che, appunto, il progetto di Macron di avere un partito che riunisse destra e sinistra, comunque, appunto, le sensibilità di destra e di sinistra si fanno sentire. E poi c'è il Rassemblement National, che lì è unito, però che cerca di dividere la destra repubblicana per cercare di attrarre a sé degli eventuali reality. Dunque, in effetti abbiamo un'enorme frammentazione, a cui la Francia non è abituata. Il sistema della Quinta Repubblica era strutturato in qualche maniera su un bipolarismo, e anche la legge elettorale, scrutinio maggioritario, doveva portare a delle maggioranze chiare. Quello che non c'è oggi nel Parlamento francese, e che mette la politica francese in crisi, perché è una politica che non è abituata assolutamente all'idea del compromesso, del patto di governo, della coalizione, soprattutto perché anche c'è in prospettiva la prossima elezione presidenziale, e dunque i partiti sono poco inclini a fare dei compromessi che sono subito attaccati e criticati dagli altri partiti come delle compromissioni.
Senti, sì, no, è un'epoca di radicalismo, quantomeno nella postura, no? Questo un po' in tutta Europa. A proposito di Europa, ovviamente non è solo il popolo francese, gli elettori francesi, a guardare a quello che succede a Parigi, naturalmente, visto il ruolo che Macron si è voluto ritagliare in Europa, pensiamo all'Ucraina.
In realtà, in effetti, la crisi francese non è una crisi soltanto nazionale. Ovviamente, visto l'attivismo di Macron sia sul piano europeo che sul fronte ucraino, che anche nei confronti dell'America e Donald Trump, ovviamente se dovesse essere un fallimento, una sconfitta del campo macroniano, avrebbe delle ripercussioni, non tanto per la sconfitta, ma perché si vede che l'alternativa che avanza è un'alternativa radicale, quello dell'estrema destra. E dunque, ovviamente, un partito come quello di Marine Le Pen, che è stato molto vicino a Mosca, molto vicino a Putin, che ha ricevuto anche dei fondi russi per finanziare la sua campagna elettorale, che ancora oggi considera che il sostegno all'Ucraina deve essere condizionato. Ovviamente, se dovesse essere una vittoria di Marine Le Pen, che ha anche delle proposte che porterebbe quasi se non un'uscita, almeno un allontanamento della Francia delle istituzioni europee, ovviamente avrebbe delle conseguenze per tutta l'Europa.
Senti,
E per questo.
ci possiamo aspettare? Tu hai in realtà hai già detto di no, però te lo chiedo lo stesso, visto quello che è successo dopo le elezioni europee, che non erano andate benissimo per Macron, lì lui aveva fatto un po' una mossa azzardata, quello di sciogliere la Camera. È proprio impossibile l'idea di una mossa del cavallo, come si dice, cioè dimissioni anticipate, anche perché, sue intendo, di Macron, anche perché. Marine Le Pen andrà al processo in appello a gennaio e fino a quel momento lei non si può candidare, la taglierebbe fuori una cosa del genere. Non so se Eric Joseph c'è ancora.
Sì, mi sento. Io
Io ti
mi sento.
sento un po'
Pronto?
male, eccoti qua, sei ritornato.
Sì. No, dicevo no, una prospettiva di dimissioni di Macron la vedo molto difficile. Ci vorrebbe una crisi di sistema tale che non si potrebbe assolutamente trovare soluzione. Io penso che a un certo punto comunque c'è una responsabilità dei partiti, che anche quelli che criticano fortemente l'azione politica di Macron, capiscono che avrebbe delle conseguenze istituzionali tali che faranno di tutto per evitarlo. Dopodiché, la questione è sapere in quale stato la Francia arriva alle prossime elezioni del 2027. Perché anche se Macron rimane al governo, ma che non si riesce a formare un governo, che ci sono, si va a un nuovo scioglimento delle Camere, Macron potrà sempre dire, voi elettori non riuscite a dare una maggioranza al Parlamento, però sarà molto, molto difficile andare avanti fino al 2027. Rischiamo di avere una Francia non governata,
Noi stiamo
una
parlando,
crisi.
Eric Joseph, lo ricordo, corrispondente da Roma del quotidiano Liberazione, che è un quotidiano di sinistra, quindi sei la persona giusta per farti questa domanda. Noi stiamo parlando naturalmente dello spauracchio della estrema destra rappresentata da Marine Le Pen o dal suo vassallo Bardella, vassallo mica tanto, perché anche lui si vuole in realtà lanciare come protagonista, ma è proprio escluso che a sinistra possa crearsi un'alternativa, pensando anche alle presidenziali?
Sì, anche questo è un elemento, è che la sinistra sa che se oggi va all'elezione presidenziale le perde, soltanto Mélenchon ci spera. Mélenchon pensa che il blocco centrale è talmente diviso che si ritroverebbe al secondo turno di fronte a Le Pen e spera di vincere di fronte a Le Pen, ma il resto della sinistra, la sinistra moderata, il Partito Socialista, hanno bisogno di tempo per ricostruire proprio la sinistra, questa sinistra, moderata, e dunque anche lì loro non vogliono precipitare l'agenda politica, e anche vogliono presentarsi come un partito responsabile, un partito pronto a governare, e per questo hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di questi 2 anni da qui al 2027. Per questo che ad esempio Rafael Glucksmann, che era il candidato del Partito Socialista agli ultimi europei, anche se non è membro del Partito Socialista, è leader di un piccolo partito che si chiama Place Publique, Piazza Pubblica, Glucksmann aveva molto criticato il scioglimento della Camera deciso da Macron a giugno 2024, perché lui vedeva proprio le elezioni europee come una tappa su un percorso di ricostruzione di una sinistra moderata che in qualche maniera era stata squalificata e sommersa dalla sinistra radicale dopo l'esperienza del mandato di François Hollande. Dunque, la sinistra moderata ha bisogno di tempo, ha bisogno di mostrare una capacità di governare, e per questo non spingere alle dimissioni di Macron.
Eric Joseph Liberation da Roma, grazie.
Grazie a voi.
Putin già si sfrega le mani pensando a quando si metterà in tasca pure la Francia, scrive un ascoltatore qui al 331-6214-013. Attesa per collegarci con Angela Mauro da Bruxelles, Huffington Post. Buonasera Angela.
Sì, buonasera, sono a Strasburgo.
Strasburgo, meglio ancora perché sei in Francia e quindi
Esatto.
l'umore politico lo senti ancora meglio, no? Citavo un messaggio di un ascoltatore mentre ti chiamavo che diceva: beh, Putin sarà molto contento di questo risultato oggi. Che ne pensi?
Beh, sì, sicuramente perché è un altro segnale di indebolimento del fronte occidentale che, diciamo, cerca di contrastare Putin, un governo che casca in Francia con una situazione politica critica, che si trascina in maniera critica da tempo, sicuramente offre un'immagine di un Occidente un po' segnato. Ecco, poi si tratta della Francia, non di un paese piccolo, ma di uno degli stati maggiori dell'Unione Europea e non a caso è anche l'unica potenza atomica dell'Unione Europea, no? Non a caso oggi nel discorso che ha fatto all'Assemblea Nazionale, Bayrou ha cercato di chiamare tutti i partiti alla responsabilità dicendo chi è che difende i diritti universali al mondo fin dall'inizio del mondo se non la Francia, cioè cercando di rimarcare il ruolo della Francia come il paese, la potenza coloniale, quindi ha evocato in qualche modo la grandeur francese, per dire noi qui siamo a dover rimettere in sesto le finanze del paese, non soltanto per la Francia stessa, ma come atto di responsabilità nei confronti del mondo occidentale, di quei valori che adesso sono minacciati e che noi come Francia appunto abbiamo sempre difeso in prima linea. Quindi se noi siamo deboli, schiacciati dal debito, con i conti a rotoli, non possiamo più esercitare questo ruolo in maniera diciamo efficiente, ecco.
Naturalmente da destra gridano vittoria. Bardella, il presidente del Rassemblement National, ha appena scritto su X: la pagina del governo Bayrou è voltata, il cambiamento non aspetta. Parliamo del futuro del paese. Lui naturalmente non si riferisce al governo francese, ma alla presidenza della Repubblica francese, e quindi la prospettiva, insomma, pericolosa per l'Europa è quella che descrivevi tu. I partner europei in questo momento che cosa stanno immaginando? Come si rapportano a questo risultato?
Ma non so, io mi rifaccio alle parole di Gentiloni qualche giorno fa che non esprimeva preoccupazione per un esito già segnato, quello della caduta del governo Beirut, dicendo comunque si troverà una soluzione a questa crisi. Sappiamo che Macron sta cercando un premier socialista per mettere in piedi un altro governo, però io penso che comunque al fondo, al di là delle dichiarazioni ufficiali, c'è preoccupazione in Europa per questo, perché appunto si trova in crisi uno dei paesi più importanti nella risposta a Putin e anche nella, diciamo, riorganizzazione dell'Europa che si trova davanti a 4 miliardi di sfide. Ecco, già abbiamo una Germania con un governo che fa fatica a contenere gli attacchi e l'opposizione dell'AfD, che è primo partito nei sondaggi. Una Germania che tentenna quando si parla di garanzie di sicurezza per l'Ucraina ed è contraria a inviare le truppe perché appunto teme di finire nel mirino e teme di perdere, il governo teme di perdere consenso sociale su questo. La Francia ha i suoi problemi, quindi direi che c'è molta preoccupazione proprio nelle cancellerie europee per questa situazione, fermo restando che non credo che Macron si dimetterà, ma tenterà di fare di tutto per mettere in piedi un altro governo. Certo, la situazione, come si sa, come si capisce, è molto complicata. Grazie
Grazie Angela, buon lavoro in una serata sicuramente
a
piena
voi,
di
buon lavoro.
lavoro. Tra Angela Mauro di Huffington Post, alle 20 e 29 minuti, io che sono invece Luigi Ambrosio vi saluto, l'orizzonte delle 20 torna domani alla stessa ora, dopo le notizie di Metro Regione, le notizie da Milano e dalla Lombardia, ne approfitto di nuovo per ricordarvi anche il nuovo appuntamento con l'informazione nel palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare e Popolare Network dalle 18 alle 19. L'orizzonte sui fatti del giorno, l'attualità, le news e magari anche qualche approfondimento, perché no? Quindi una buona serata, un buon ascolto con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.